Grazie, buonasera, grazie al dottor Strambacci che mi ha invitato oggi qui a questo convegno. Devo dire che il forum rappresenta per tutte le pubbliche amministrazioni un momento piuttosto convulso, quindi bisognerebbe avere il dono dell'ubiquità, stare in ufficio, lavorare, stare ai vari convegni. Però partecipare a questo di oggi per me è stato prioritario, perché è il momento di rappresentare e di comunicare un risultato di cooperazione interistituzionale che ritengo veramente rilevante per il Ministero dei Beni Culturali. Il dottor Strambacci ha delineato il quadro della strategia del Ministero dell'Ambiente rispetto al POI Energia. Io posso dire quello che ha significato questo accordo, di cui poi darò anche dei contenuti, anche se in breve tempo immagino, insomma non voglio tediarvi troppo, i contenuti tecnici e quantitativi, nella definizione di una strategia del nostro Ministero nei confronti dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili. Rispetto a questo argomento il nostro Ministero si pone, direi, in termini abbastanza specifici rispetto alle altre amministrazioni, specifici perché non solo siamo un'amministrazione che gestisce un patrimonio immobiliare pubblico a cui possono essere applicate le linee dell'efficienza energetica e attraverso accordi come quello già stipulato col Ministero dell'Ambiente appunto sviluppare l'efficientamento e anche la piccola produzione, ma siamo anche quel Ministero a cui si chiedono orientamenti e linee guida in ordine alla possibilità di installare impianti di produzione da energia rinnovabile sul territorio e sull'edilizia storica. Quindi abbiamo un doppio fronte, siamo una sorta di Gianno bifronte, e devo dire che ci siamo mossi forse con un po' a rilento, insomma siamo un'amministrazione complessa, diffusi sul territorio, abbiamo competenze che a volte vengono recepite in modo non positivo dagli nostri interlocutori, penso alla percezione che si ha del potere vincolistico del Ministero dei Beni Culturali, che sicuramente è un potere che va a incidere nel caso dei privati sui diritti di proprietà, nel caso degli enti pubblici sui diritti e sui poteri di programmazione degli stessi enti in ordine a iniziative, lavori pubblici e così via. Quindi questa un certo rilento nel muoversi, però ha comportato anche una pesatura e una riflessione sul doppio aspetto. Tratto brevemente il primo aspetto, che è quello delle linee guida in ordine all'applicazione di efficientamento energetico e produzione energetica su paesaggi e su edifici di valore culturale, edifici storici, e poi il secondo aspetto, che è la strategia MIBAC. Per il primo aspetto ci siamo trovati a gestire una quantità di proposte di impianti da fonti di energia rinnovabile, dal fotovoltaico all'eolico al solare sui territori, e lì sono state già emanate delle linee guida per l'accelerazione delle procedure di autorizzazione e anche dando delle indicazioni precise di sostenibilità di paesaggio. Invece la componente linee guida per l'installazione di impianti su edifici storici è una componente che ancora non è stata portata a definizione normativa, definizione giuridica. Perché? Perché certamente coinvolge tanti aspetti. Se andiamo a guardare dal punto di vista della tutela del patrimonio, l'installazione di impianti di produzione di energia non rinnovabile su un edificio storico è uno dei possibili obiettivi, ma non è certamente il primo per la conservazione del patrimonio, quindi dobbiamo valutare molto bene la compatibilità di questi interventi con la conservazione dei valori culturali insiti nello stesso edificio. Però abbiamo avviato dei momenti di approfondimento, dei momenti di studio su più fronti, tra cui per esempio abbiamo stipulato un accordo proprio con l'Enea l'anno scorso, un accordo che dura 3 anni perché insieme si possa arrivare a definire le caratteristiche tecniche che possano essere trasposte appunto in linee guida normative da diffondere per dare degli orientamenti ai soggetti terzi. Tutto questo come lo gestiamo per quanto riguarda il nostro patrimonio? Quando abbiamo avuto la possibilità di rapportarci direttamente con il Ministero dell'Ambiente, io dirigevo la direzione dell'organizzazione e del personale, nonché del bilancio del Ministero dei Beni Culturali, e avevo il mio successore ce l'ha ancora, il grosso problema del funzionamento. Noi abbiamo 403 musei aperti al pubblico, altri 60 non aperti al pubblico perché il restauro, ma insomma stanno per essere aperti, 1060 immobili quasi tutti storici in cui sono localizzati uffici del Ministero, biblioteche, archivi. E a questi 1060 immobili corrispondono 6 milioni di metri cubi di edifici, 571.000 metri quadrati di superfici espositive e ben 1500 ettari di aree archeologiche, non tutte diciamo visitabili e aperte al pubblico, ma aree archeologiche ben precise e individuate che sarebbero da controllare, da vigilare, da diciamo gestire per evitare che possano essere danneggiate. Questo diciamo enorme patrimonio immobiliare è un patrimonio che divora energia e appunto quando avevo quell'altra responsabilità il problema era la bolletta energetica, come si riesce a pagare in un contesto appunto di spese di funzionamento che tutti quanti sappiamo essere quei capitoli di funzionamento della parte corrente dei bilanci dei ministeri è quella che più rapidamente viene falcidiata dai vari tagli orizzontali, e quindi la spinta a andare nella direzione dell'efficienza energetica e anche della autoproduzione ai fini appunto dell'autosostentamento è stata fortissima. Certamente le problematiche erano tante e erano le stesse che hanno impedito finora l'emanazione delle linee guida per tutti gli altri gli edifici storici, cioè non era ancora maturo un approfondimento diciamo tecnico-scientifico in ordine alle tecnologie, in ordine ai materiali, in ordine ai processi che portano a impianti sostenibili. Però, come dire, usando un po' un termine abusato, ci siamo buttati avanti, abbiamo colto al volo questa occasione. Per me sembrava veramente una straordinaria occasione di partecipazione e anche di orientare su un patrimonio così importante risorse significative. E quindi abbiamo a giugno dell'anno scorso, del 2010, abbiamo stipulato un accordo con il Ministero dell'Ambiente anche per diciamo mettere una prima importante pietra alla costruzione di questa strategia di settore e anche per evitare che diciamo gli istituti del Ministero, le singole soprintendenze, i singoli direttori potessero essere, diciamo, oggetto di stimoli e di inviti a partecipare, a avviare iniziative diciamo, input di vari soggetti, tra cui i vari produttori e le varie società che installano impianti e producono energia. Quindi costruzione di una strategia di settore, primo punto importante. Questo accordo che abbiamo sottoscritto a seguito di una serrata interlocuzione, credo che quando gli uffici pubblici credono in quello che fanno, poi i funzionari, a dispetto di quello che si dice, lavorano tanto, lavorano intensamente e producono anche risultati molto positivi. Con il dottor Strambacci e i miei uffici abbiamo lavorato bene, devo dire. Ci siamo confrontati insomma abbastanza intensamente, siamo arrivati ad un accordo per cui nel piano del Ministero dell'Ambiente sono allocati 40 milioni di euro per realizzare interventi di efficientamento energetico e anche forse qualche impianto di produzione, questo lo vediamo, su edifici di valore storico o che ospitano istituti culturali nelle regioni dell'obiettivo convergenza. Mi riallaccio a quello che diceva il dottor Strambacci. Molta edilizia moderna, recente, è stata progettata e costruita senza tenere in alcun conto il problema energetico. E infatti, tra questi edifici per i quali noi stiamo partendo con la diagnosi energetica, ci sono tanti edifici storici che ovviamente non avevano, i cui progettisti non si ponevano proprio il problema dell'efficienza energetica, dell'efficientamento, ma ci sono edifici progettati negli anni 70, realizzati negli anni 80-90, mi riferisco alla Cittadella della Cultura di Bari, che sono talmente energivori proprio per una completa sottovalutazione del problema da parte dei progettisti da renderli insostenibili nelle loro funzioni da parte di un'amministrazione pubblica. Quindi gli edifici del Ministero, gli edifici storici che hanno una particolare facilità a consumare energia, sia per i fatti relativi alle dimensioni, sono edifici nella maggior parte dei casi enormi, fatti legati alle tipologie, spazi enormi, ponti termici, materiali non coibentati, quindi, ma anche sono energivori per le destinazioni d'uso. Pensiamo alle destinazioni museali, dove c'è un fabbisogno energetico fortissimo legato agli impianti di tutti i tipi, fra cui non ultimi quelli legati alla sicurezza, alle antintrusione, antincendio, o anche il fabbisogno energetico di immobili o di aree che attualmente non dispongono di impianti. Penso alle aree archeologiche che non sono vigilate perché non riusciamo né a realizzare impianti di antintrusione o di sorveglianza o di illuminazione, né seppure li realizzassimo con i sistemi tradizionali, riusciremmo mai a sostenerne il costo di gestione. Quindi il panorama è questo. L'accordo prevede la costituzione di un gruppo tecnico di attuazione con rappresentanze dei due ministeri, a cui è affiancato un gruppo più operativo che parte con la diagnosi energetica di 40 edifici, 40 immobili. Ci sono immobili di grande prestigio, penso a Capodimonte, ai musei di Capodimonte, a Palazzo Reale di Napoli, ai musei archeologici della Magna Grecia, a questo edificio moderno di Bari chiamato Cittadella della Cultura, dove c'è la Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi e il Museo di Stato di Bari, un bellissimo edificio immenso che costi di gestione spaventosi, il Museo di Taranto, altri siti ubicati nella regione Sicilia. Quindi una diagnosi energetica di 40 edifici, nell'accordo avevamo messo almeno 16, siamo arrivati a 40, poi la progettazione e l'esecuzione di queste opere volte all'efficienza energetica in un numero che abbiamo messo nell'accordo almeno 6, ma sicuramente saranno molti molti di più, sicuramente saranno numeri a due cifre. Credo che si tratti di un'operazione molto importante per il nostro Ministero, a cui si affianca un'altra iniziativa di accordo interistituzionale, agevolata, devo dire, in modo molto significativo proprio dal dottor Strambacci, e quindi questo primo nostro accordo ci ha agevolato il secondo, che stiamo cercando di chiudere con il Ministero dello Sviluppo Economico per utilizzare una parte meno rilevante di loro fondi per costruire impianti di energia da fonti rinnovabili in alcuni di questi edifici che già sono stati oggetto di diagnosi energetica. Credo che non ci possa essere esempio più interessante di accordo tra amministrazioni, di utilizzo sano e trasparente di risorse pubbliche, ai fini sicuramente della lotta agli sprechi, perché in questo modo risparmieremo tantissimo in bolletta energetica, ma ai fini anche di aumentare l'efficienza dei servizi che noi andiamo ad erogare. Nel campo dei beni culturali la mancanza di risorse, proprio per esempio per pagare la bolletta energetica, ha comportato una contrazione o il mancato sviluppo di servizi. Un'ultima notazione, non lo sapevo prima quando abbiamo fatto l'accordo, ma essendomi spostata alla Direzione Generale del Paesaggio, Belle Arti, Architettura e Arte Contemporanea, ho trovato che c'era stata una risposta al bando, quello delle isole minori. È stato fatto un concorso di idee per progettisti per progettare o componenti o impianti o materiali di mitigazione o di mimetizzazione, per produrre energia da fonti rinnovabili con sistemi compatibili con il paesaggio di queste isole minori. Questo bando è stato espletato, è stato nominato un vincitore, ci sarà una presentazione ai primi di giugno, perché poi il progetto vincitore è un progetto che è localizzato nell'isola di Capri, le isole naturalmente che erano state poste a bando per la progettualità erano, oltre alle isole dell'arcipelago napoletano, anche le isole Eolie e così via, però ha vinto questo progetto e si presenterà questo progetto che è stato, tutta la città è stata finanziata proprio da quella vostra linea che riguardava le isole minori, quindi ci sono veramente dei prodotti interessanti dalla vostra azione, grazie al MAT e grazie a voi per la pazienza. Grazie.